Entonces podemos hacer un recuento e irnos atrás, bien atrás. O podemos irnos acercando en la, o sea, en la contemporaneidad, ¿ya? Una lectura que podría servir para esto es remontarnos a los años 90, aquí en Ecuador y también en América Latina, ¿no? En donde por influjo de lo que sucede a nivel político, la izquierda como tal cambia en el sentido de que se va extinguiendo. Ya la caída del muro de Berlín y otras cosas que pasan alrededor de esto que pasó en el siglo XX y se va desmoronando, produce un impacto en que las izquierdas latinoamericanas vayan desapareciendo, vayan cediendo su camello, vayan dejando de estar en los barrios, en el trabajo de territorio. Y eso permite, digámoslo así, un avance progresivo de lo que ahora está representando
Una
la derecha,
lettura
por un
che
lato,
potrebbe essere utile allo scopo di capire quello che sta succedendo in Ecuador in questi giorni è risalire agli anni 90, qui in Ecuador e anche in America Latina, dove per influsso di ciò che accade a livello politico, la sinistra in quanto tale cambia. Cambia nel senso che si sta estinguendo e già dalla caduta del muro di Berlino e poi con quello che è successo nel XX secolo, la sinistra, sta andando in pezzi. Questo produce un impatto per cui la sinistra latinoamericana scompare gradualmente, rinuncia al suo cammino, smette di stare nei quartieri, sul lavoro e sul territorio e questo permette un progressivo avanzamento di ciò che ora rappresenta l'estrema destra da un lato e la destra liberale è rappresentata dall'estrema destra da un lato e la destra liberale dall'altro, inclusa la stessa socialdemocrazia. Nello stesso momento in cui questo accade, cominciano a formarsi anche delle bande locali, che in un modo o nell'altro arrivano a farsi spazio per coprire il vuoto che la sinistra lascia nei quartieri più poveri. Iniziano a delinearsi due bande organizzate che lui chiama i pionieri e i latini, i latinos. Diciamo che i latinos sono negli Stati Uniti, si sono espansi con migrazione un po' ovunque, praticamente in tutto il continente e che nel territorio ecuadoregno sono soprattutto nella parte montuosa, anche se in tutto il territorio nazionale. I pionieri che vengono invece dalla provincia del Manabí, una provincia costiera dell'Ecuador, è una provincia che è stata lasciata da parte per molti aspetti, e appunto i pionieri si organizzano nella loro città secondo una logica familistica da bande giovanili. Queste bande si dedicano principalmente a furti in generale al prelievo di soldi contro altre cosche e via dicendo. Il potere, soprattutto per quanto riguarda i pionieri e la loro posizione geografica, si costituisce in relazione al trasporto della droga.
No solamente como un lugar de puerto de envío, sino también como un lugar de almacenaje, un lugar de transporte. Y claro, esta ruta de la cocaína junta pues a los grandes carteles de los países por donde pasa, sobre todo México y Colombia, ¿no? Entonces, digamos que con la primera caída de Pablo Escobar, las cosas cambian a nivel latinoamericano y también a nivel de la ruta de la coca. Las cosas cambian, evidentemente, en el mundo del hampa, como cualquier otro, igual a rey muerto, rey puesto. Entonces, eso, el cambio siempre produce en este lado, en este mundo, digamos así, muerte y cosas. Esa estructura se va gestando después de la muerte de Pablo Escobar y va teniendo como igual.
Il potere, dicevamo, soprattutto per quanto riguarda i pionieri e la loro posizione geografica in relazione al trasporto della droga, perché l'Ecuador è sempre stato sulla rotta del narcotraffico dall'84-85 con il cartello di Medellín, con alla testa Pablo Escobar. E quello che vediamo è che questo è aumentato molto. L'Ecuador è stato utilizzato non solo come porto di spedizione, sentivamo poco tempo fa, ma anche come luogo di stoccaggio e di trasporto. È chiaro, questa rotta della cocaina, unita ai grandi cartelli dei paesi attraverso i quali passa, soprattutto Messico e Colombia, diciamo Diciamo che con la prima caduta di Pablo Escobar le cose cambiano a livello latinoamericano e anche a livello della rotta della coca. Questo cambiamento ha prodotto, e come sempre produce in questo mondo, morti e un sacco di altre cose. Questa struttura che sta prendendo forma dopo la morte di Pablo Escobar prevede la partecipazione paritaria dei gruppi locali in Ecuador, dei pionieri dei Latinos e di altre bande più piccole con le quali ovviamente questi negoziano, in modo che siano loro a continuare a prendersi cura nel trasporto della droga. Questo ovviamente significa che non sono più solo bande locali che si dedicano alle loro attività, ma stanno ottenendo un potere, che è un potere economico, che permette a loro di muoversi in modo sempre più grande, sempre più potente, più ampio, per raggiungere più terre, più persone e più risorse. E quindi il denaro che arriva da questo li fa crescere abbastanza velocemente. Le alleanze che si creano sostengono tutto quello che sta accadendo. Il boss colombiano sa chi se ne prende cura nel posto in cui lascia la droga, e il boss messicano sa chi deve consegnarla e chi la trasporterà. C'è un accordo che funziona per tutte le parti, che funzionerà per tutte le parti, fino a quando cade El Chapo.
Ingresso alla sicurezza dei carteli. E fu crescendo, e nel momento in cui El Chapo cade, poi lui también decide hacer su proprio cartel, intorno a tutto quello che tenía. Il cartel che si specializza soprattutto por contar estas tácticas como militares de extremas, digamos así, entonces muy crudo, muy duro.
Quando cade El Chapo tutto crolla di nuovo, perché El Chapo stava nella parte più alta della piramide, e quando cade tutto lo spazio che lascia è come se volesse essere occupato da tutte le organizzazioni e gli altri cartelli in Messico. Inizia un periodo che durerà alcuni mesi per l'insediamento del nuovo potere. In mezzo a tutto questo emergono quattro lettere, CJNG, il cartello Jalisco Nueva Generación, scusate la pronuncia, la cui testa è un ragazzo conosciuto con il nome di El Mencho, che è un ex poliziotto della narcotici delle forze speciali, che si è dimesso e si è unito ai cartelli. Nel momento in cui El Chapo cade, riunisce attorno al cartello tutto ciò che aveva, e quindi sarà un cartello specializzato, tutto ciò che questo El Mencho, questo ex poliziotto, aveva, e quindi sarà un cartello specializzato soprattutto in tattiche militari estreme. Si tratta di un cartello molto crudo, molto duro, molto violento. Iniziano a succedere quelle cose per cui poi il Messico è diventato famoso: persone appese ai ponti delle città, esplosioni in mezzo al giorno e cose del genere. Ci sono video che fanno propaganda, che pubblicizzano tutto quello che hanno, tutte le armi, le risorse dell'esercito. Quindi, una volta ottenuto il potere territoriale, di fatto il Messico comincia a guardare alla via della coca in quanto tale, e poi comincia a guardare i posti in cui prima c'era il Chapo, e ovviamente prima o poi doveva venire qua, in Ecuador. E quando è venuto qui ha negoziato con le bande locali, e le bande locali, in un modo o nell'altro non volevano, hanno dovuto starci. Quindi quello che decide è di iniziare a creare le sue bande locali oltre al cartello. Ciò significa che da un momento all'altro, in un brevissimo periodo di 5 anni, si formano delle bande che in questo momento hanno un grandissimo potere economico, politico, di armi e tutto il resto. Ed è chiaro che, avendo molto denaro, guarda alla gente impoverita, che pur avendo dei problemi reali con le bande locali si deve mettere a lavorare per loro. È anche il momento perfetto per affrontare i nemici acerrimi di El Mencho. Quindi ovviamente questo li fa crescere molto, molto rapidamente. Inoltre, il fatto che all'interno di queste bande locali non vi sia alcun divieto di introdurre stranieri, e anche all'interno dei cartelli, questo significa che ovviamente non soltanto la popolazione impoverita viene reclutata all'interno del cartello, ma anche gli stranieri.
De los otros. Si había una enemistad antes por una cuestión local, ahora ya hay una enemistad internacional. Entonces eso ha hecho que se introduzca la guerra desde esa mirada, ¿no? Entendiendo cómo está dividido, digámoslo así, el poder local en ese sentido. Entonces, bueno, yo empezaría por ahí.
E in questo diciamo che c'è un'alleanza, che continuano a mantenere una relazione con le bande locali e nazionali, mentre nel frattempo si sono costruite altre bande. Ci sono poi altri due audio che adesso vi mettiamo.
Por más de tres décadas, entre versos, murales, conquer y scratch, entendiendo que la unión
hizo la historia un momento. Entonces, así acaba como los noventas, digámoslo así.
Dicevamo, è chiaro che appunto dal livello nazionale si passa a livello internazionale, mentre nel frattempo si sono costruite altre bande, tutto continua a succedere in questo modo fino a quando arriva il correismo, ossia quando il presidente Correa elabora una delle sue strategie politiche per sedersi a parlare con le bande locali. Così il presidente si siede ai tavoli di lavoro e raggiunge accordi con tutte le bande, accordi che vanno dalla legalizzazione alla consegna di armi fino alla creazione di strutture economiche come parte dello Stato, fino al fatto di dire: tu stai al tuo posto, io sto al mio, e io Stato ti pago e faccio quello che devo fare. E così tutti questi accordi permettono di mantenere e di creare un'apparente stabilità sia nell'ambito del narcotraffico sia nelle bande criminali locali. Finiscono gli anni 90, inizia il nuovo millennio, che è un momento di crescita esponenziale di tutto quello che è stato già menzionato prima. E questo con gli appoggi dei governi di turno. Succedono cose rilevanti come la dollarizzazione, le ondate migratorie che la dollarizzazione ha generato, e tutto ciò fa sì che la struttura di cui parlavo precedentemente diventi più grande, si creano conflitti e tensioni intrafamiliari e aumenta la povertà. E tutto questo succede nel decennio dei primi anni 2000, con governi che non riescono a portare a termine un mandato e con un militare come presidente, insomma tutta una serie di situazioni politiche che fanno sì che da allora la situazione non sia mai stabile.
Presumes de rap, dices que escribes mucho y sí, pero por WhatsApp solo tecleas, no hay quien te crea. Haces trap, entonces trapeas y ahí vas, presumiendo de tus fans, hablando de papá, hoy viajamos en high class.